Il guaio morboso e perverso di quelli come me è che quando attendono non sanno fare altro che attendere. Non sanno distrarsi, cosicché non bevevo, non mi guardavo attorno, non mangiavo, non pensavo, solo fissavo quel portoncino affollato di Bougainville con il battito cardiaco accelerato. Semplicemente attendevo che uscisse, sentendomi come la nobile diciottenne al ballo dei debuttanti. Profumavo di me stesso, ma non ne avevo coscienza. E mi grocciolavo nel pensiero del profumo di lei che forse sicuramente avrebbe disinnescato congegni, ne ero convinto. Avrebbe messo parole definitive sulla costellazione delle sensazioni che gli uomini possono provare per le donne. Avrebbe messo i puntini sulle i col suo profumo che solo immaginavo e ancora non conoscevo. Troppo sicuro che la delusione era una parola sconosciuta nel vocabolario di lei. Piuttosto ero io che dovevo organizzarmi per non deluderla, ma non riuscivo ad elaborare strategie, perso com'ero in un'attesa che, ecco fatto, deludente non fu. Mi apparve, e fu un maremoto dell'anima, la mia. Come dire, non ci conoscevamo, ma quell'incontro fu come il sudato capitolo iniziale dopo che hai trascorso tanto tempo a raccogliere appunti. Fu la parola «si parte». Un viaggio di cui non conoscevi la destinazione. Solo la sensazione di due strade nette e casuali che sarebbero state intraprese, o la morte o la vita. Si mosse verso di me con la coscienza del giorno qualsiasi. Non sapeva che stava andando incontro al suo nuovo destino, il mio. Io questo lo sapevo, ma solo un cretino potrebbe pensare che questo era un punto di vantaggio a mio favore. Quando palpeggi il lancinante dolore dell'amore, non ci sono vantaggi, né vinti né vincitori. Solo vita e coniugazione, o morte e distacco, solo questo. Il resto è passatempo rancoroso che lascia il tempo che trova. Che ti lascia sterile con niente in mano in un mondo di individui che chissà perché vogliono sempre tenere qualcosa tra le mani. Lei si sedette al suo tavolino e mi guardò. Quello che ti scombussola fino all'esasperazione negli incontri decisivi è che pensi sempre che tu non puoi essere decisivo. L'insicurezza cronica che ciascuno di noi si coltiva dentro come un cancro. Cosicché non ci credi, non ci puoi credere. Lei guardava me come se fossi l'unico al mondo a volerla avere tra le braccia, come se non ci fosse nessun altro. Questo mi lasciò come il ramo secco dopo il passaggio dell'uragano. I suoi occhi potenti e delicati mi dicevano che ero indispensabile in un universo di formiche superflue. Trapelava in lei una vacanza di solitudine e timidezza che ardeva per essere colmata, ingenuamente ed immensamente ignara che giù, nel magma mondano e incorporeo di Capri, tutti avrebbero voluto colmare il suo disagio in uno sbattimento da terza guerra mondiale, ma loro non avevano saputo come fare. Io, sì. Questo era il mio unico vantaggio. Il vantaggio su Peppino e gli amici di sempre, che adesso sentivo come estranei babbasoni vagamente affannati. Tutto quello che serviva per svoltare in questa sordità era in collina, 200 metri più su. Chissà perché, ma ho impressione che potrebbe essere interessante sedere allo stesso tavolo. La frase. Ecco la frase. Io lo so che adesso si sta pensando che l'abbia detta io, che me l'ero preparata durante la straziante attesa. E invece, mondiale ed inenarrabile colpo di scena, questo ben di Dio, panacea per tutti i miei imbarazzi e tutte le mie sofferenze, lo disse lei, la bellezza. Ora non importa quanto sei stato cattivo, puoi aver ammazzato i tuoi figli, ma quando una come lei ti dice una cosa così, ti senti buono, bravo, bello. Non è semplice gratificazione, è proprio come se al giudizio universale ti assolvessero da tutte le tue malefatte, ti riabilitano e ti dicano «adesso per te comincia una nuova vita». Così mi sentivo, ma pensavo di sentirmi così. In realtà tenevo il cervello appannato. A quella frase tacqui, non sapevo cosa dire. Io, proprio io che una cazzatella, una gentilezza, una mossetta sbilenca più o meno sempre ero riuscito a dirla o a farla. Ma tutto questo veramente mi paralizzava, come il geco immobile sulla parete bianca sotto la luce. Non mi sentivo né cane né pesce, sbirulino sprofondato e senza senso quale ero. È solo che sentivo il profumo della vacanza. Ma ve lo ricordate l'odore dei posti di mare, dei posti di villeggiatura? È l'odore dell'avvicinarsi della pioggia di fine estate, Certo che ve lo ricordate, tutti se lo ricordano. Io quello sentivo. Profumo tra i profumi. Odore di coppia e di esistenza a due, in eterno. Lei mi fissava in una maniera primitiva. Attendeva una risposta al suo invito dandomi la sensazione di potermi prendere tutto il tempo che volevo semplicemente perché il tempo era dalla nostra parte. Dalla parte degli innamorati è il tempo. Sempre. Ma io ero immobilizzato dalla felicità. Volevo che non finisse più, mai più, questo momento. Insomma, mi ero innamorato. Ed era la prima volta che si faceva sul serio. Ero fatto. Ma non fatemi continuare con questi ricordi che poi sento la morte in gola che galoppa dentro di me. Il ricordo di tutto ciò è la mia morte. Eppure non posso non ricordare, condannato come sono a morire o a essere già morto da un pezzo. Quando i giorni incalzano, ci si spoglia. E lei si spogliò, ammutolendo il mio desiderio di sesso. Talmente vasto il mio desiderio da farmi venire i sudori freddi, i brividi a 360 gradi, come le pale di un'elica impazzita. Ci sarebbero voluti dei sali, etti di bicarbonato, ma che ne so, qualcosa che mi riportasse coi piedi per terra, perché quello che vedevo era troppo per un uomo solo. E tuttavia era troppo anche per tutti gli uomini del mondo. Per quanto fortunato e privilegiato, dovetti abituarmi all'idea che un corpo così, senza aggettivi adeguati, si concedesse proprio a me. Ma mi abituai. E fu l'estasi. Giornate di accoppiamento amoroso con vortici di beatitudine da poter riempire romanzi rosa per altri 1000 anni. Beatrice nella vita faceva l'istruttrice di atletica leggera, ramo salto in alto. Ora io non voglio essere offensivo e razzista, ma solo realista. Questo per dire che si può fare l'amore con le donne più belle e più avvenenti del mondo e pensare di toccare il cielo con un dito, ma non è vero. Perché nessuno fa veramente l'amore finché non lo fa con la ginnasta professionista. Allora in quel caso tutti gli schemi saltano. Tutto quello che c'è stato prima del corpo a corpo con la regina degli sport sono stati come innocui bacetti formali dati ai cugini o ai nonni. Il ballo d'amore dell'atleta spopola il nostro immaginario scagliandoci senza più freni nel baratro del piacere unico ed assoluto. Questa è la verità. E per i primi 10 giorni, quando venivo, Gesù, questo non lo dovrei dire, insomma, quando venivo piangevo. Una cosa scabrosa. Lei rideva al mio pianto, ma subito dopo piangeva con me. Lacrime di Letizia. Questa si chiama intimità. Quella cosa patetica e stucchevole per tutti quanti, eccetto che per quelli che consumano la parte dei protagonisti. Ma siamo onesti. A quanti nell'universo capita una cosa del genere? Ve lo dico io, quasi a nessuno. Ero, non c'è che dire, un uomo fortunatissimo. Beatrice, senza sforzo, aveva il potere di mettermi a nudo definitivamente. A me, corazzato dai bluff della vita che troppo bene conoscevo, sarcastico come ero stato fino a quel momento, snob nei confronti dei sentimenti più lancinanti. Quando piangi davanti alla tua donna non puoi fare più marcia indietro, ti tiene in pugno per sempre. Sei nei paraggi della compromissione, basta giochini, non puoi più fingere di essere quello che non sei, cioè un emerito nulla. Finiti i fronzoli, l'amore diventa una croce seria e resistente. Ma anche tutto questo ben di Dio doveva spappolarsi. Fu lei a farlo. Innamorati, sì, ma anche a noi ci toccò scendere i gradini e giungere al pianerottolo della quotidianità. E su quel piano lì posso essere veramente un guaio di notte, un invadente maiale senza senso. Ma lei ebbe le sue colpe e io non gliele perdonai, perché lei era troppo per un uomo solo. Mi tradì, dando ragione in un colpo solo a tutta la sterminata discografia di Riccardo Cocciante, che sul tradimento ha costruito almeno 12 diversi conti correnti miliardari in altrettante diverse banche. Poi volle tornare da me, con le lacrime agli occhi, lacrime di colore differente da quelle che versavamo all'unisono mentre facevamo l'amore le prime volte. Ormai erano lacrime d'appoggio e di recupero, di risentimento. Allora poi ci si mette l'orgoglio. Anche lui gioca la sua parte, interpretandola malissimo. Tutto un repertorio posticcio che scambi per vero. È tremendo, l'orgoglio. È un velo nero e invisibile che ti fa perdere di vista il risultato. Cercavi il mare, ti ritrovi nella pozzanghera. Insomma, facile facile, Dall'attico ci catapultammo a piedi uniti a fare quattro chiacchiere col portiere dello stabile e a vivere insieme a lui la stronza puzzetta di cavolo cucinato. Io mi comportai come mi comportai e poi successe quello che successe. L'indicibile, ma non fatemi parlare. Non fatemi sentire il male senza il cellophane. Neanche io me lo merito. È da allora che mi chiedo dove sta Beatrice. Dove stai, Beatrice? Questo vorrei urlare ai 420. Ma non mi fate più parlare, vi prego. Indicibile. Io proprio non lo posso dire.